La lezione sarà a metà. La metafora del frigorifero è questa. Cosa serve un frigorifero? Un frigorifero serve a conservare dei generi, più a lungo. La costituzione rigida ha la stessa funzione, ha la funzione di congelare alcuni principi. Per cui quando noi leggiamo la storia della nostra Assemblea Costituente, il solito storico un po' piatto ci dice: nell'Assemblea Costituente si sono confrontati e affrontati diverse componenti culturali, le stesse che poi avevano diviso le forze della resistenza, e quindi la componente cattolica, quella liberale e quella sociale comunista. E questa era la continua. Poi quando apriamo la Costituzione vediamo che questo raccontino qualcosa di verità c'ha. Noi possiamo riconoscere subito alcune norme scritte da una penna intinta in Vaticano e ispirate ai valori cattolici. La norma sulla solidarietà, sulle formazioni sociali, sulla famiglia fondata sul matrimonio, sulla libertà della scuola, tutta quella parte, diciamo, di dottrina sociale che viene direttamente dalla dottrina sociale della Chiesa e che è stata messa in Costituzione. Se cerchiamo la parte liberale, la parte liberale la troviamo facilmente: la tutela della proprietà, la tutela dell'iniziativa economica privata, le libertà tradizionali, le libertà negative dell'intervento dello Stato, sono tutte portato culturale, glorioso portato culturale del mondo liberale. Se cerchiamo le parti sociali, socialiste, le troviamo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è scritta in rosso. Non significa niente, ma è scritto in rosso. L'articolo 4 che dice tutela del lavoro, il lavoro è un diritto, è scritto in rosso. L'articolo 3, secondo comma, l'eguaglianza sostanziale, per cui lo Stato deve promuovere una politica di riequilibrio delle differenze sociali, è scritto in rosso, e così via. È verissimo. Apriamo il frigorifero e vi vediamo. Il signor Mario, che è vegetariano, poverino, si è riempito di verdure e di yogurt. Quell'altro che mangia solo pesce e sushi ha riempito di pesce. Il terzo, bisteccazzo del sangue. Tre persone che convivono e ciascuno ci ha messo in frigorifero le sue cose. Tutte con pari dignità. Con qualche problema di puzza rispetto l'uno all'altro, ma insomma, quella è una questione di packaging, non è un problema di tenuta. Per cui la prima cosa caratteristica che i contemporanei non avevano capito, è che queste costituzioni nascono tendenzialmente incoerenti. Sono tendenzialmente incoerenti. Il pesce e lo yogurt non stanno bene insieme, ma non vanno mangiati insieme. Vanno conservati nello stesso frigorifero con pari dignità. E così è chiaro che l'eguaglianza sostanziale e la tutela della proprietà non stanno bene insieme, ma sono dei paletti fissati in Costituzione. Se voi leggete i grandi maestri che stanno nel Costituente, non so, Benedetto Croce che non capiva nulla, ma anche Iemolo che invece era molto più scafato, eccetera, tutti dicono, accidenti, perfino che la Calamandrei a un certo punto lo dice, ma guarda, questa Costituzione non ha né babbo né mamma, è incoerente, dice una cosa e contraria di quella cosa. Questo loro l'avevano subito perché sembrava loro che fosse un perdersi della Costituzione. Ma invece la Costituzione nasce esattamente su questo, su un compromesso. E sul compromesso non è che esce dicendo quello e basta, i famosi valori non negoziabili. Sono tutti valori fermi, ma tendenzialmente negoziabili nella loro gestione quotidiana. Per cui il Parlamento ogni giorno decide, quando fa la legge finanziaria, se dare più soldi alla scuola pubblica o quella privata, accidenti, oppure se dare di più alla sanità o a investire in polizia e così via. Sono scelte che ogni governo e ogni maggioranza democraticamente eletta può fare. Ma non è che un governo possa dire adesso taglio la scuola pubblica. Non lo può dire, lo può fare molto sotterraneamente, ma non lo può dire, nel senso che la scuola pubblica è protetta in Costituzione, così come l'altro governo non può dire taglio la scuola privata è protetta quantomeno come libertà senza oneri per lo Stato in Costituzione, capite? E le cose sono una promessa di necessario compromesso. Queste Costituzioni nascono in società non coese. Non esistono società coese, le società sono sempre non coese, nascono da una situazione in cui una parte non domina sulle altre, Non siamo il dominio della borghesia delle costituzioni dell'Ottocento occidentali, né il dominio del proletariato della costituzione sovietica. Sono costituzioni che nascono in una situazione di pluralismo sociale e culturale, in cui l'unico vero dato strutturale è il pluralismo e quindi anche un certo grado di incoerenza. Un'incoerenza però che consente scelte, ma non mai di arrivare a mangiare, escludere dal frigorifero la dieta alimentare fondamentale di uno dei conviventi. I principi, i diritti fondamentali restano scritti là e hanno un vigilante che è la Corte Costituzionale. Per questo sono rigide, per questo sono rigide, per forza. Esattamente per lo stesso motivo per cui dovevano essere flessibili le Costituzioni dell'Ottocento. Le Costituzioni dell'Ottocento affidavano al Parlamento e al re del Parlamento la gestione dei diritti. Le Costituzioni rigide la affidano alla Costituzione la gestione dei diritti. E sono costruite non come un'attribuzione di potere al Parlamento, ma come un limite al potere del Parlamento. Sono costruite come un limite alla politica. Chiunque vinca le elezioni in Costituzione ha un limite. Poi se ha un minimo di cultura istituzionale lo capisce e lo rispetta. Se invece è un barbaro idiota non fa altro che stannazzare contro la Costituzione, contro i giudici, contro la Corte, contro le leggi e così via. Ma questa è una questione di cultura giuridica. Ma qualsiasi politico, anche il miglior politico del mondo, soffre la Costituzione perché gli è da limite e deve essere un limite. È costruita, come dire, teoricamente, filosoficamente per essere un limite. E voi vedete che in questo c'è un vecchio sogno settecentesco che il diritto possa condizionare la politica, che il diritto prevalga sulla politica, che l'animale pericolosissimo, questo mostro satanico, sia vincolato, sia stretto, sia ingabbiato, sia messo al collare del diritto, che siano le leggi e non gli uomini a governare. È un mito, se volete è un mito, ma è il mito su cui si fonda la nostra civiltà giuridica e istituzionale. È un mito che ha raggiunto poi nelle Costituzioni rigide il massimo della sua espressione, non definitiva, non definitiva. Un giorno affronteremo anche questo discorso, ma non oggi. Allora, da un punto di vista più strettamente giuridico, la rigidità della Costituzione comporta la necessità di esaminare i modi con cui vengono fatti gli emendamenti alla Costituzione stessa, cioè come si modifica la Costituzione. Ogni paese c'è il suo sistema, queste sono procedure, procedure scritte in Costituzione. Alla fine di ogni Costituzione c'è una norma che ci dice come si modifica la Costituzione. E ci sono sistemi più facili e sistemi più difficili, sistemi più complicati e sistemi meno complicati. E secondo voi la Costituzione italiana ha un sistema complicato o un sistema semplice di modifica? No, è il più semplice di tutti. Questo per dirvi quante stupidaggini ci inculcano ogni giorno dai giornali e dai dibattiti televisivi. L'Italia, dei paesi di riferimento, è, diciamo dopo la Francia, ma la Francia è un discorso a parte, il sistema più semplice. Il sistema dove modificare la Costituzione è più semplice. E lo vediamo perché. Noi abbiamo due procedure per cambiare la Costituzione. Adesso esaminiamo la procedura più gravosa. La procedura più gravosa è questa. Noi abbiamo due Camere, come vedremo nei prossimi giorni. Camera e Senato. Camera e Senato devono svolgere il loro procedimento per pubblicare in Gazzetta Ufficiale la legge costituzionale. Allora, il sistema è questo. Noi abbiamo, ovviamente metto Camera e Senato, non potrebbero essere ribaltati, non c'è un ordine preciso. Abbiamo una prima deliberazione di quella che si chiama legge costituzionale in uno dei due rami del Parlamento. E qui si svolge questa approvazione con il procedimento ordinario. Cosa vuol dire procedimento ordinario? Vuol dire che si approva la legge costituzionale negli stessi modi con cui si approva la legge ordinaria. La legge ordinaria si approva a maggioranza relativa. Ora pare che questa sia una delle cose più difficili da inculcare nelle vostre giovani testoline. Dal numero di mail che mi chiedono, oppure mi dicono, guardi che il test è sbagliato. Cioè, non capire la domanda del test è già una bella risposta al test. La differenza fondamentale tra maggioranza relativa e maggioranza assoluta, che è una differenza banale. Mettiamo che ci sia un organo di 100 persone. Qual è la maggioranza assoluta di questo organo? 51, cioè metà più uno degli aventi diritto. 10 sono l'influenza? Qual è la maggioranza? 51. La maggioranza assoluta non cambia perché sono metà più uno degli aventi diritto al voto. Per cui se i deputati sono come sono 630, la maggioranza assoluta è comunque sempre 316. La maggioranza relativa no, la maggioranza relativa dipende, perché dei 100, 20 possono essere a casa per l'influenza o perché hanno altre cose da fare e sono 80, altri 20 si astengono e sono 60, per cui partecipano al voto 60 persone. La maggioranza relativa quant'è? 31. Semplice, no? Non è difficile. E trovo quasi vergognoso chiederlo e spiegarlo, perché 31, ma può essere anche che sia 35, 36, dipende. Ci sono delle complicazioni tra Camera e Senato che riguardano gli astenuti. Però, alla Camera funziona così. Prima della votazione qualcuno può chiedere la verifica del numero legale, cioè vedere che la Camera abbia un numero di deputati presenti sufficiente, e questo si chiama quorum strutturale, che è metà più uno degli aventi diritto del voto, per cui alla Camera 316 deputati devono essere presenti. È anche vero che se nessuno chiede la verifica si fa finta che ci siano, non si pongono dei problemi, d'accordo? Per cui c'è un quorum strutturale che è metà più uno degli aventi diritto del voto, 316. A questo punto ammettiamo che ci siano 316 deputati presenti. 200 si alzano e dicono, io mi asterrò. Si vengono calcolati per il quorum strutturale, ma non per la maggioranza, per cui dei 316, 200 si astengono, restano 116 deputati che votano. La maggioranza relativa è 116 diviso 2 più 1, il che vuol dire che quella legge può essere approvata da 59 voti. 59 voti. Ok? Possono essere anche 42 o cambiano, dipende dal numero degli astenuti. Al Senato non è così, perché gli astenuti si calcolano votanti, per cui se bisogna approvare un atto, chi si astiene in realtà lo sta boicottando, perché si sommano i voti contrari. 10 votano a favore, 10 si astengono, 10 votano, 1 vota contro, la proposta è bocciata, perché 10 non è la maggioranza relativa di 30. Okay? Per cui se uno si vuole astenere al Senato senza boicottare la proposta, deve uscire. Deve uscire, allora a questo punto però non viene calcolato per il quorum strutturale. Questa è l'unica complicazione. Ma il concetto di maggioranza semplice, maggioranza assoluta, è un concetto banale. Seconda cosa. La regola nelle votazioni della Camera è la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è un'eccezione che riguarda solo alcuni specifici atti, tra cui il regolamento, qualche elezione, eccetera. Il che vuol dire che quando il governo chiede la fiducia, quella fiducia è approvata a maggioranza relativa, il che non garantisce al governo di avere la maggioranza assoluta. Può essere che ci sia un grosso numero di astenuti. Noi infatti in Italia abbiamo avuto diversi governi dell'astensione, nel senso che un pezzo di opposizione per esempio si è astenuto dicendo guarda, il governo non lo voto, ma non lo voto neanche contro. E quel governo si reggeva su una piccola maggioranza relativa senza avere la maggioranza assoluta, che non è il massimo della vita. La regola è la maggioranza relativa. Vi prego, ricordatevelo, fatemi questo regalo. Che io sono stufo di avere l'esame davanti, siccome si vede da come uno si esprime che non ha capito un accidente, ma scusi, ma con che maggioranza si vota la fiducia o la sfiducia? Dei due terzi. La maggioranza dei due terzi. Ma quando mai un governo in Italia ha avuto la maggioranza dei due terzi? Mai! Se avessimo una maggioranza dei due terzi avremmo ancora De Pretis al potere, capito? Non esiste proprio, cioè, dove vivono queste persone? Perché studiano diritto? Perché non vanno a fare altre cose? Fanno le veline, avendo le possibilità, ma anche per studiare diritto bisogna avere delle possibilità, capito? Non è per tutti, non è per tutti. Allora, in questa fase, le leggi costituzionali sono approvate a maggioranza relativa, cioè come normali leggi, con i 31 voti di cui si diceva prima, capite? Qui si discutono gli emendamenti e vedremo poi parlando del procedimento legislativo le cose. Una volta che questa legge è approvata in una Camera, va nell'altra Camera. E questo si chiama navette. Le leggi vanno su e giù finché entrambe le Camere non hanno approvato lo stesso medesimo testo. Lo studieremo un po' meglio domani o dopodomani. Benissimo. Svolta questa prima fase, che come vedete è uguale alle leggi ordinarie, c'è una pausa di 3 mesi, pausa di riflessione si chiama, 3 mesi, e poi si ricomincia un gioco della seconda approvazione. In questa seconda approvazione, per una norma di regolamento, non si discutono più emendamenti, non è proprio possibile proporre modifiche. Per cui si apre la discussione in aula, ogni gruppo interviene dicendo bello brutto, alla fine si vota il testo, senza possibilità di modificarlo. Cosa importante, perché questo vuol dire che in seconda fase ci vuole un giorno per discutere la Camera e un giorno per discutere il Senato, per cui la legge si fa in 5 minuti. L'unica cosa è che è richiesta la maggioranza dei 2/3. Vedete? Nel senso che il Costituente ha detto, per modificare la Costituzione, essendo un frigorifero, ci vuole un accordo ampio e non può essere cambiata a colpi di maggioranza. Maggioranza dei 2/3 vuol dire 66,6%, nessun governo nella storia d'Italia ha goduto di una maggioranza neanche rapportabile a questa dimensione, no? Per cui nessuna maggioranza ha potuto raggiungere quei livelli modificando da sola la Costituzione, ma ha dovuto raggiungere un accordo con l'opposizione. Auguri. Capite? Per cui una mediazione. Il compromesso è la base della politica, la base della democrazia è il compromesso. Chi parla di valori non negoziabili rifiuta il compromesso e come tale è fascista, tecnicamente. Cioè non disposto a raggiungere quello che è fondamentale per modificare i valori costituzionali. Se viene approvata a maggioranza dei 2/3, il Presidente della Repubblica la promulga e la legge è finita. Come vedete, qui basterebbe un giorno se c'è la maggioranza. Qui ci può andare via, diciamo, 15 giorni. In mezzo ci sono 3 mesi di pausa, ma si fa rapidamente. Sapete quanto ci ha messo l'ultimo emendamento, il 27° emendamento della Costituzione americana? 200 anni. 200 anni. È stato proposto da Madison nel 1797, se ben ricordo, e approvato nel 99 del 1999. perché era una decisione che non piaceva a nessuno, perché diceva che quando un'assemblea legislativa decide l'aumento del proprio stipendio, questo aumento dello stipendio si decorre dalla legislatura successiva, per cui nessuno può votare il proprio aumento, ma solo l'aumento dei propri successori. Furbi. 200 anni per approvare questo emendamento. Da noi bastano un mese e mezzo, 4 mesi e mezzo, 3 mesi e mezzo, una cosa del genere. Ma questo è il procedimento grave, quello più difficile. Perché anche si immagina un procedimento più facile, e cioè che non si raggiunga la maggioranza dei 2/3, ma semplicemente la maggioranza assoluta. Questa è la maggioranza relativa e questa è la maggioranza assoluta. Ora, la maggioranza assoluta è la maggioranza che qualsiasi governo dispone in Parlamento, tendenzialmente. No? Per cui se una maggioranza vuole fare una riforma costituzionale, lo può fare. Tanto è vero che le ultime leggi costituzionali, che sono state diverse, sono state tutte votate a maggioranza assoluta. Metà più uno gli aventi diritto del voto. Una volta votata a maggioranza relativa la prima volta e a maggioranza assoluta la seconda volta, l'unica differenza è che nei successivi 3 mesi può essere chiesto il referendum. Lo possono chiedere le minoranze parlamentari, le regioni, 500.000 elettori, possono chiedere un referendum. Per cui, votata la legge, questa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per cognizione, cioè una pubblicazione che serve per rendere edotti tutti quanti che è uscita questa legge dal Parlamento. Nei 3 mesi successivi possono essere raccolte le firme, deliberato nei consigli regionali, oppure raccolte le firme dei deputati, dei senatori, e a questo punto si svolge un referendum. Questo referendum non c'ha un quorum, nel senso che se vanno a votare in 3 è valido lo stesso. E la legge è approvata soltanto se di quei 3 almeno 2 votano sì. È chiesta la maggioranza dei sì rispetto ai no. Non importa quanto siano i sì e quanti siano i no. Perché? Perché questo referendum è stato immaginato come un referendum oppositivo. Tutti i sistemi costituzionali hanno dei modi per evitare che una maggioranza politica abusi del potere di riformare la Costituzione. E di conseguenza, come extrema ratio, danno un potere al popolo. Addirittura in alcuni sistemi di derivazione francese, dopo la votazione del Parlamento, la riforma costituzionale non entra in vigore, si deve aspettare una votazione, un turno elettorale, il rinnovo delle Camere, e solo le nuove Camere possono riapprovare la legge costituzionale. Questo proprio per evitare che ci sia un abuso della maggioranza, perché questo è il problema. Tutta la Costituzione è creata per evitare l'abuso della maggioranza. Allora, l'abuso della maggioranza può essere tale per cui la maggioranza fa una legge che conculca, opprime i diritti di minoranze. Una bella legge che abolisce l'uso della lingua tedesca in Alto Adige. Italiani naturalmente hanno il concetto delle autonomie tali per cui tutti quanti devono, giusto, perché si parla tedesco che siamo in Italia? Ignoranti, bastardi. Gli italiani però quel giorno c'è sole, vanno al mare, vanno a votare solo 300.000 tedeschi incavolati, tedeschi di lingua, e respingono da soli una legge del genere. Cioè è un diritto delle minoranze di opporsi alla riforma costituzionale. E come tale non è chiesto un quorum di validità, anche perché poi non si capirebbe come funzionerebbe questo quorum. Se non si raggiunge la legge approvata, non è approvata. Bel problemino. Noi abbiamo svolto 2 referendum nella storia d'Italia. Storia d'Italia che è edificante. Breve storia d'Italia vista dal punto di vista del referendum. Il referendum è sia quello di approvazione costituzionale, sia quello che studieremo dopo di abrogazione delle leggi. Era la novità introdotta dalla Costituzione del 48. La Costituzione del 48 ha previsto il referendum e poi ha incaricato la legge ordinaria di disciplinarlo. Ora, il referendum è un atto ostile nei confronti del sistema rappresentativo. Il Parlamento, dominato da maggioranza, fa una legge, le opposizioni sociali, territoriali, religiose, eccetera, chiedono il referendum perché vogliono criticare la scelta del Parlamento, giusto? Allora, affidare al Parlamento la disciplina del referendum è come affidare al cane la lunghezza del guinzaglio. E infatti il cane il referendum non l'ha voluto. Fino al 1970 non c'era una legge sul referendum, il che significa, tra l'altro, che tutte le riforme costituzionali, tutte le leggi costituzionali fatte, sono state fatte a maggioranza dei due terzi. Perché siccome non c'era la legge sul referendum, questo era il vincolo che ne conseguiva dalla Costituzione. Cosa succede nel 1970? Succede che un Parlamento laico legge e vota la legge sul divorzio, la componente cattolica dice non facciamo ostruzionismo ma approviamo la legge sul referendum, così approviamo insieme la legge sul divorzio e la legge sul referendum. E infatti il primo referendum si è svolto sulla legge sul divorzio. Da quella volta tutte le riforme costituzionali potevano essere fatte con procedimento più semplice, ma non furono fatte così fino al 94. Tutte le riforme furono fatte con grossi compromessi, alleanze ampie e larghe. Nel 94, quando comincia a svilupparsi questo sistema follemente bipolare, non c'è più accordo e tutte le riforme costituzionali sono state fatte, diverse leggi costituzionali, c'è una pagina sul manuale con l'elenco, vedete? Tante leggi costituzionali, sono state fatte tutte quante con il procedimento a maggioranza assoluta. In due casi è stato proposto il referendum. La riforma del titolo quinto, voluta dal centro-sinistra, è fatta passare, credo, per 5 voti o per 4 voti in Parlamento, e fu approvata dal referendum. E poi la riforma costituzionale del centrodestra, la legislatura dopo, che fu invece bocciata dal referendum. Per cui abbiamo avuto questi due episodi di referendum costituzionale, uno favorevole alla riforma e uno ampiamente contrario alla riforma stessa. Notate che in molti paesi le leggi ordinarie si approvano a maggioranza assoluta. Da noi si può approvare a maggioranza assoluta una legge costituzionale, salvo poi l'onere eventuale del referendum. Ditemi se è un sistema che non è facilissimo, per dirvi, non so, in Germania ci vuole sempre e comunque la maggioranza dei due terzi, sia del Bundesrat, del Bundestag, che il Parlamento, sia del Bundesrat, che il Consiglio federale, dove sono rappresentati i Länder. E generalmente la maggioranza dei due terzi è chiesta in quasi tutti gli ordinamenti, molte volte rafforzate dal referendum obbligatorio. Cioè tutti i sistemi tendono a rendere rigida e difficile a essere modificata la Costituzione. Da noi la modifica della Costituzione è una questione, come vedete, poco aggravata rispetto alla legge ordinaria.